je parle tout bas, je vois la vie en rose.
Ci sono artisti, poco importa in quale campo, che per sentirsi tali, per dare sfogo alla propria creatività, hanno bisogno di produrre in continuazione, a nastro, sfornare a ripetizione saggi dalla propria abilità. Altri invece che alla prima, beh, si fermano, perché sono soddisfatti, perché magari incapaci di trovare la stessa qualità, o meglio, la medesima attenzione e tensione nel proprio lavoro. Pablo Picasso credo che appartenga senza ombra di dubbio al primo gruppo di merito. Se è vero che nessun artista ha mai sfornato tanti lavori in vita sua, se ne contano almeno 13.000. Sarà da lui, sarà dalle sue tele, da un suo disegno, dalla sua inaspettata generosità che oggi Mille Storie spiccherà al volo.
Strana, non esco da una settimana, anche questa sera resto a casa, c'è Cremonese a Salernitana, che è una scusa ma ho promesso, il tuo pensiero è un vento freddo, e se ti incontro so che perdo,
non riesco a dire no,
tra i miei sbalzi d'umore non so più che gusto ha,
senza te,
sembra tutto mediocre, non so più che senso ha.
Sono un grosso paese, ci conoscono bene. Gli amici in comune, le strade, i viali quadrati, i bagni occupati, le scale, le chiese. Sono stufo già il primo del mese. Tu nuda sul marmo, ti tengo in un palmo, mi calmo, speriamo i vicini non guardino. Faremo l'alba parlando, non sento le gambe nel battito, e ogni promessa un fallimento, un'altra fuga nel silenzio, e ogni volta un po' mi pento.
Non riesco a dire no,
tra i miei sbalzi d'umore non so più che gusto ha,
senza te,
sembra tutto mediocre, non so più che senso ha.
Questo Picasso così particolare di Willy Peyote, Willy Peyote che quest'anno mi sembra non ci sia a Sanremo, ci abbiamo pensato così noi a metterlo nella playlist. Buongiorno, buongiorno da Stefano Ferrando, buongiorno a Iari Salvagno in regia, buongiorno a Karin Condolf, sempre puntuale, attenta al centralino 0848030808 e poi il numero WhatsApp per i vostri messaggi 0763211113. Allora, siamo partiti da questa cosa di Picasso, che è un artista particolarmente effervescente e prolifico. Io ricordo che siamo nel 2026, che è un anno olimpico invernale, che è anno di mondiali di calcio, e quindi adesso abbiamo chiuso gli appunti fatti di ghiaccio e si stanno rispolverando gli almanacchi, storie dimenticate per rivivere dal 1930 le tante edizioni della loro storia. E sì, allora Iari, convengo con te, sai che sono spesso polemico io, però hai perfettamente ragione. Spero solo che sia un segnale di attenzione e non di pericolo, perché, perché quello che ho appena detto trattasi di spoiler gentilmente offerto proprio da Mille Storie, che fra una settimana chiuderà la sua terza stagione, ma che lascerà sulla strada verso la quarta in autunno alcuni sassolini bianchi ad illuminare il cammino per non perdere la via maestra, un po' come Pollicino. Dunque, nella storia dei mondiali, io volevo raccontare solo questa cosa, non volevo dire molto di più. Nella storia dei mondiali di calcio, un posto di rilievo lo ha il miracolo di Berna. L'incredibile e da sempre molto discussa per le infezioni al fegato che colpiscono molti tedeschi nei giorni successivi, finale fra Ungheria e Germania Ovest, il mondiale giocato appunto in Svizzera, la finale a Berna. Allora, che cosa succede? La Germania è capace di giocare una ripresa clamorosa che ribalta le sorti dell'incontro e le reali forze in campo, è per quello che quella partita viene ricordata come il miracolo di Berna, da 0-2 a 3-2. Ecco, del miracolo di Berna molti sapete, forse tutti sapete, ma del miracolo di Basilea invece qualcuno sa qualche cosa? Altri indizi: non c'entra Shaqiri attualmente, no, né tantomeno il figlio più illustre a livello sportivo, quantomeno della città, vale dire Roger Federer, ma in questa storia hanno un ruolo da protagonista, sentite un po', migliaia di giovani hippie, la città, l'industria farmaceutica e il maestro Pablo Picasso. Sì, è proprio così, tutto è amore e l'amore si può manifestare nelle sfaccettature più diverse. Oggi sono in vena di anticipazioni, segnatevi anche lunedì 2 marzo, mancano pochi giorni, ore 11, ovviamente Mille Storie, perché vedo zucchero, miele, occhi a cuore a profusione, non aggiungo altro. Ecco, allora, veniamo però alla nostra storia, che però purtroppo parte da una tragedia, con un incidente aereo sotto una fitta pioggia. Siamo nell'aprile del 1967, un velivolo della compagnia Globe Air si schianta sull'isola di Cipro, il tutto in fase di atterraggio. Perdono la vita 117 passeggeri e i 9 membri dell'equipaggio. Quale diretta conseguenza la compagnia si ritrova in bancarotta. La maggior parte dei debiti deve essere rimborsata dal principale azionista di quella società. E questo altri non è che un artista che vive in riva al Reno, il basilese Peter Stechlin. La sua è una famiglia decisamente benestante e nota in modo particolare per la sua grande collezione di tesori d'arte. Non parliamo certo di croste, ma una collezione che spazia da Van Gogh a Monet, passando a Cézanne, Manet e Pablo Picasso. Le opere più importanti sono esposte al Kunstmuseo di Basilea. Di fronte alle difficoltà finanziarie, Stechlin decide che il denaro necessario per ripianare i debiti arriverà proprio dalla collezione della famiglia, che è una vera e propria cassaforte, se vogliamo. Il primo a salutare è un Van Gogh, 3,2 milioni di franchi. Ricordiamo, siamo nel 1967, 3,2 milioni di franchi, ma sa benissimo che quello è solo l'inizio, e nella lista dei sacrificabili mette anche altri due dipinti, I due fratelli e L'Arlecchino seduto, due dipinti di Pablo Picasso. Sono opere che, come detto, trovano posto al Kunstmuseum, e la curatrice della sezione di arte moderna, Eva Reifert, si dice molto preoccupata di perdere quelle opere che hanno un valore artistico, se non inestimabile, di assoluto valore. Sono infatti quelli che lei considera i confini, e non solo lei, i confini simbolici dell'artista spagnolo per quanto riguarda il periodo cubista.
Secondo te a quale stile pittorico appartiene?
Cubista.
Ma no, no, ma è realista, ci sono tutte le cose reali.
Scusa, ma non vedi che la realtà è rappresentata in maniera oggettiva, gli alberi sono alberi, le colline colline, certo. il cielo e così via, come tutte le cose.
Sì, ma le case sono cubiste.
No, le case sono fatte così nella vita, non è che sono fatte in modo diverso.
Le case sono cubiste per antonomasia.
Ma perché usi parole che non conosci nemmeno significato? Parla come mangi, scusa.
Scusa, Ieri, però è più forte di me. Io, quando sento cubista, finisco sempre lì. Altri finiscono in discoteca, io invece finisco lì. Les Deux Frères, dipinto nel 1905, e Arlequin Assis, che data 1923. Sono questi appunto i quadri di Picasso al centro di questa storia. Torniamo seri. La dichiarazione di Reifert significa sostanzialmente una sola cosa: il Museo d'Arte Basilese non intende fare a meno di questi due capolavori. Ma fra il dire e il fare, in questo caso non c'è di mezzo il mare, non c'è di mezzo il Reno, bensì ci sono qualcosa come 8,4 milioni di franchi. Perché questa è la cifra che la famiglia, la Fondazione Stechlin, intende recuperare dalla vendita dei due Picasso che stanno per essere messi all'asta. Ad un tavolo si ritrovano i rappresentanti del museo, della fondazione, quelli naturalmente del cantone di Basilea città. Ovviamente è quest'ultimo che può regalare al museo il prestigio dell'esposizione delle due tele ancora a lungo, e infatti arriva a coprire qualcosa come 6 degli 8 milioni e 4 richiesti. Il resto, adesso inizia l'avventura, perché bisogna trovare dei donatori privati. Il sogno non è ancora realtà, ma ci si avvicina, e per chiudere il buco si decide di organizzare una festa con una raccolta fondi. E nel frattempo si continua a lavorare a questo sogno che è sempre più vicino a Basilea, però non tutto va per il verso giusto. Perché? Perché contro la partecipazione del cantone, che intende acquisire gran parte del costo di quelle due tele di Picasso, si scaglia Alfred Lauper. Chi è Alfred Lauper? È il proprietario di un garage. Era soprattutto un piccolo azionista della Globe Air, e nel crollo finanziario seguito al disastro di Cipro lui ha perso praticamente tutti i suoi investimenti. E allora chiede: perché il pubblico deve investire nell'arte? Diciamo che il suo non è proprio un discorso filosofico, sociale, ma una rivincita più che altro nei confronti di chi a suo avviso gli ha fatto perdere dei soldi. Perché con le sue imposte, non solo con le sue ovviamente, dovrebbe salvare chi lo ha lasciato in braghe di tela? Alla domanda segue una raccolta firme, che cosa che nel nostro paese non è proprio un'impresa, visti i numeri richiesti, e Lauper lancia un referendum contro la decisione del Parlamento cantonale. Si crea in particolare nella società, in città, ma dopo vedremo non solo in città, una spaccatura in modo particolare fra i giovani e i meno giovani. Il dibattito si infiamma sui quotidiani, si moltiplicano anche le lettere, ovviamente siamo negli anni, fine anni 60, non ci sono i social, dove in 30 secondi scrivi magari cose che non sono verificate, cose di cui ti penti poi 3 minuti dopo. Invece prendere carta e penna, la macchina da scrivere, ti impone ben altre riflessioni e impegno, ecco, va bene. In città compaiono anche delle scritte, degli slogan del tipo, non sono inventati, è andata proprio così, le potete trovare anche nel web: I like Pablo, oppure All you need is Pablo, in riferimento proprio alla canzone dei Beatles che abbiamo sentito poco fa, che è diventata colonna sonora del movimento hippie in quegli anni. Il dibattito culturale sul Reno si estende poi anche ad altre parti della Svizzera tedesca. Per esempio il cantone San Gallo offre un contributo per mantenere quelle tele di Picasso a Basilea. Basilea Campagna versa 80.000 franchi di sua spontanea iniziativa. Per finire, insieme alle donazioni dell'industria farmaceutica, che non poteva mancare a Basilea, e di una parte dell'elite locale, vengono raccolti 2,5 milioni di franchi. Ricordate, ne servivano 2,4, quindi 100.000 in più del necessario. Però c'è quel referendum, sì, la battaglia non è ancora vinta, si attende con impazienza il voto popolare, e bisogna dire che i timori sono infondati, sì, perché il 17 dicembre del 1967 gli elettori di Basilea approvano a larga maggioranza l'acquisto delle tele di Picasso. Per le strade della città, giovani, gli artisti, il movimento culturale, diciamo, ma anche tantissimi cittadini festeggiano questa decisione, un po' come aver anticipato il carnevale di qualche mese a Basilea in quel caso. Fra i festanti ci sono anche alcuni giovani giornalisti della National Zeitung, che nell'euforia propongono alla propria redazione, al proprio caporedattore, di andare a incontrare Pablo Picasso per un'intervista, visto che lui vive nel sud della Francia. È una storia meravigliosa, una città, una comunità che si mobilita in questo modo. La proposta però è respinta già dalla redazione, non peraltro da una decina d'anni Picasso si è ritirato a vita privata e non rilascia interviste, quindi è impossibile. Tuttavia Kurt Wyss e Bernard Scherz volano lo stesso giorno verso il sud della Francia, dove vive appunto da diversi anni l'artista spagnolo. Portano con loro che cosa? Una documentazione che ripercorre quella curiosa vicenda in salsa basilese, e la stessa sera Wyss e Scherz bussano alla porta di Picasso, hanno anche una lettera di raccomandazione e con una parte della documentazione la consegnano al domestico di Pablo Picasso. Il giorno dopo i due giovani si avviano così, tanto per provare, non con grandi aspettative, si avviano a piedi verso la casa dell'artista, e quando a un certo punto si avvicina un'enorme limousine, il vetro si abbassa, facciamo anche il rumore del vetro, zzz, si abbassa, potevamo metterlo come suono, non ci è pensato adesso, si abbassa e si sporge non Picasso come potevate pensare, ma Jacqueline Picasso, la moglie del maestro, e chiede: siete voi due che siete venuti ieri da Basilea, giusto? Allora fate così, tornate qui, tornate a casa verso le 17, perché potrebbe esserci una sorpresa per voi. I due, ovviamente piuttosto nervosi, arrivano a casa, si presentano puntuali alle 17 nello studio di Picasso e invece dell'artista chi trovano prima? Franz Mayer, che è il direttore del Kunstmuseum di Basilea. E Mayer comunica a loro, che anche con un certo orgoglio, che Picasso, dopo tutto quello che è successo e dopo tutto quello che ha letto, gli ha promesso un nuovo dipinto anche per il museo come regalo per Basilea, perché è rimasto veramente colpito dalla vicenda. E così l'artista gli ha concesso di scegliere uno dei suoi quadri. E qui la storia, secondo me, si arricchisce di un colpo di genio assoluto, che è quello del direttore del museo. Perché Mayer esita a lungo fra i due dipinti che Picasso gli propone e si lascia sfuggire una frase del tipo: certo che è difficile scegliere, non sono solo magnifici questi dipinti, come ovvio, però hanno qualcosa di particolare. È come se questi due dipinti, non so come dire, fossero legati uno all'altro, come se un sottile filo invisibile li tenesse uniti. Avete capito che cosa ha fatto? Jacqueline si dice anche d'accordo con quell'affermazione e alla fine Pablo Picasso regala entrambe le tele al Museo di Basilea. Deve essere una giornata decisamente buona comunque per il maestro, perché decide di dare al Kunstmuseum anche una foto del 1906 del suo periodo rosa. Foto che sarebbe ovviamente molto bene nello studio di Mille Storie, però già raccontandolo, secondo me, è come se fosse qui fra uno schermo e l'altro di questa nostra grafica, che però più che cubista forse, diciamo, è un po' più barocca, o no, ecco, hippie è perfetta. È uno schizzo, e poi uno schizzo delle Demoiselles d'Avignon, una vera e propria icona della storia dell'arte moderna, ispirata ad un bordello e considerata la scintilla del suo periodo cubista. Ha 86 anni Picasso e si commuove davanti alla lotta, all'amore per i suoi lavori, ma soprattutto si commuove per l'amore per l'arte di quel movimento giovanile che ha sostenuto la città nel tenersi stretti i suoi lavori. Certo, la città è quella che di fatto rende possibile l'acquisizione, ma sono i giovani a fare la differenza, ed è lo stesso Picasso a dirlo al termine di questa storia davanti a un whisky profumato, e lo dice proprio al direttore del museo: non regalo questi dipinti ai funzionari statali, li regalo ai giovani di Basilea. E dicendolo abbraccia i due giovani giornalisti.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful.
Ooh, yeah. semplicemente una delle canzoni più belle della storia. Un mondo meraviglioso, quello dove accadono vicende come quelle che abbiamo raccontato. Un mondo meraviglioso, quello cantato da Louis Armstrong. Un mondo meraviglioso, quello dove la pace vince su ogni cosa. E lo so, questa è un'utopia, ma non bisogna smettere di crederci, provarci e tenere con sé sempre magari un'immagine, quella di una colomba, da sempre simbolo di fraternità fra i popoli. Pace, serenità, fratellanza. La colomba ci ricorda questi e molte altre idee positive che si legano al mito dell'Arca di Noè, al ritrovato patto di alleanza fra il divino e l'uomo. L'uccello, infatti, nella Bibbia, e più genericamente comunque nelle cultura ebraica e cristiana, simboleggia le qualità come la dolcezza, la mitezza, la purezza, l'innocenza. Poi c'è da dire che nella realtà la colomba non è proprio questo pennuto tutto così dolce, docile e buono, mentre i falchi, al contrario, nell'immaginario collettivo colombe e falchi insomma sono all'opposto, però sembrano cambiarsi poi un po' i ruoli nella realtà, però è un altro discorso. Allora, è una colomba col ramoscello d'ulivo a rappresentare l'inizio di una nuova era, di un nuovo patto fra Dio e l'uomo, grazie all'intervento di Noè. Questo ci dice la storia. E anche Pablo Picasso ha bene in mente quell'immagine, per lui semplice e lineare, perché la sua colomba della pace si compone di pochi elementi: il contorno blu, leggermente stilizzato, che forma la colomba, è accompagnato da quello del ramoscello d'ulivo tenuto nel becco. Il fondo, in questa sua colomba, è bianco, lasciato senza colore, e rende l'opera una sagoma che ricorda quasi un disegno infantile, sì. E non è un caso che quest'opera venga rappresentata in tale modalità. Oltre a simboleggiare la lotta alla guerra, la pace e la fratellanza, la colomba ricorda anche un momento privato, o diversi momenti privati della vita di Picasso. Perché? Perché ognuno di noi si porta dentro delle emozioni nel cuore e quindi nella testa, quello che abbiamo vissuto in modo particolare quando eravamo piccoli. Il papà di Picasso, infatti, è un appassionato di ornitologia e in particolare di colombe, animali che insegna a disegnare al figlio quando è ancora molto piccolo, quando insieme gli fa ammirare gli stormi di colombe che arrivano a Malaga. La storia delle colombe disegnate da Picasso risale al 1949, quando l'artista firma il manifesto del Congresso di Parigi. Lo fa con una sua litografia raffigurante una colomba che porta nel becco appunto un ramoscello d'ulivo. Fra i suoi tanti disegni, quello che tutti abbiamo ben presente, anche se non sappiamo che opera sua, lo sceglie un suo amico, Luis Aragon. Nello stesso anno, guarda caso, siamo in aprile, nasce anche la figlia di Pablo Picasso. Come si chiama? Paloma, che in spagnolo significa proprio colomba. What's wrong with the world, mama? People living like they ain't got no mamas. I think the whole world's addicted to the drama. Only attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate, and to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate, and that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love just to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all, y'all. People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach? And would you turn the other cheek? Father, 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 help us. Send some guidance from above. These people got me questioning.
Strange, is the world insane? If love and peace are so strong, why are the pieces of love that don't belong? Nations dropping bombs, chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering as the youth are young. So ask yourself, is the loving really gone? So I could ask myself, really what is going wrong in this world that we living in? People keep on giving in, making wrong decisions, only visions of them dividends, not respecting each other, denying thy brother. A war
wars going on, but the reason's undercover. The truth is kept secret, it's swept under the rug. If you never know truth, then you never know love. What's the love, y'all? Come on.
I don't know.
Where's the truth, y'all? Come on.
I don't know.
Where's the love, y'all?
We're forgiving people dying, children hurting, even crying. When you practice what you preach, and what you turn the other cheek. Father, 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 help us.
The world on my shoulder. As I'm getting older, your people get colder. Most of us only care about money making. Selfishness got us following the wrong direction. Wrong information always shown by the media. Negative images is the main criteria. Infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinema. Yeah. Whatever happened to the values of humanity? Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Lack of understanding leading us away from unity. That's the reason why sometimes I'm feeling under. That's the reason why sometimes I'm feeling down. It's no wonder why sometimes I'm feeling under. Gotta keep my faith alive till love is found.
People killing, people dying, children hurting, living crying. When you practice what you preach, would you turn the other cheek? Father, 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 help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Where is the love?
Where is the love? Where is the love? Where is the love?
Dov'è l'amore? Dov'è l'amore? Si chiedono i Black Eyed Peas. Potremmo dire ovunque lo si voglia portare, lo si voglia vedere, in uno sguardo, in una storia, in una carezza, un gesto e ovviamente anche nell'arte. Solo che l'amore nell'arte, per l'arte, a volte si confonde, meglio, è cancellato dalla brama. Chissà perché le cose belle spesso finiscono per essere per pochi, magari rinchiusi in un cavò, nascoste. La storia del movimento giovanile che difende le tele di Picasso a Basilea è un esempio invece di come dovrebbe essere un po' per tutti queste cose belle. Lo aveva capito anche Picasso quel giorno. Picasso che, sì, lo preciso, come ci ricorda Isabella che ha scritto poco fa, non è che fosse proprio una personcina a modo, però anche nella sua storia abbiamo scovato questi due momenti significativi che ci hanno fatto sorridere, che ci hanno regalato un po' di pace, ecco, mettiamolo così. Dicevo, l'amore per l'arte, che può diventare qualcosa di brutto, lo aveva capito anche Picasso, lo aveva toccato con mano lui anni prima, nel celeberrimo episodio che si svolge nel suo atelier parigino. Picasso ha dipinto l'orrore della guerra, ha dipinto Guernica già da tempo, ha fissato su una tela quello che l'aviazione tedesca e italiana fanno nel 1937 sulla cittadina basca. La distruzione di una città deliberata non è un obiettivo militare, ma un luogo dove vivono persone inermi, che nulla possono, che non imbracciano un fucile, che non sono un pericolo. È una cosa feroce e la cosa purtroppo si ripeterà nella storia, si ripete tuttora. Questo dipinto sono 8 metri che raccontano come un pugno nello stomaco che non lasciano indifferente nessuno. E non bisogna essere esperti d'arte per capirlo e per sentire questa cosa guardando quel quadro. Nell'atelier parigino entra un ufficiale nazista, lo sapete, l'episodio è celebre. Si ferma davanti alla tela e chiede, con tutto il disprezzo che può avere un essere vivente di quel genere: ha fatto lei questo orrore, maestro? E Picasso risponde lapidario: no, lo avete fatto voi. Ecco, i nazisti, ma non solo, sviluppano per volontà, diciamo, del suo burattinaio, una malsana ossessione per l'arte. Ciò che è bello, ciò che è prezioso deve essere loro a tutti i costi. La Gioconda rubata da un imbianchino italiano forse era oggetto del desiderio anche del pittore tedesco con i baffetti, ed è per questo che dal Louvre sparisce nascosta durante la Seconda Guerra Mondiale in diverse case parigine. Leggenda vuole anche sotto il letto del direttore del museo. Tante opere d'arte sono andate perdute, sono state rivendute, nascoste, distrutte. Per questo, quando la Seconda Guerra Mondiale non vede ancora la fine, ma prende una piega diversa, avversa, diciamo, al blocco nazista e fascista, nasce una task force molto particolare. Avete mai sentito parlare dei Monuments Men? Sono soldati inglesi e americani con un'unica missione, cioè difendere la cultura. Il programma Monuments non è altro che una task force messa in piedi dagli alleati. alleati, il cui scopo è quello di proteggere i beni culturali, così da preservare le opere d'arte durante il conflitto bellico. Gli uomini dei monumenti entrano in azione quando il presidente Roosevelt, a seguito di una proposta presentata da accademici, da artisti e da istituzioni museali, si convince che ci sarà anche un domani dopo la guerra e che sarà necessario assolutamente proteggere il patrimonio artistico, cioè il bello. Nello stesso periodo il pensiero sorge anche a Winston Churchill. In breve, viene istituito questa task force. Certo, il cinema, se pensiamo a Clooney e Matt Damon, ce li vende come un mix fra Indiana Jones e James Bond, ma i Monuments Men, dovete sapere, non sono soldati convenzionali, sono architetti, sono professori universitari, bibliotecari che, armati sostanzialmente di mappe, taccuino e penne per catalogare le opere, affiancano l'esercito alleato. Hanno il compito di prestare, diciamo, anche un primo soccorso alle opere danneggiate dai bombardamenti. E la convivenza con l'esercito non è delle più semplici. Prima dell'arrivo dei Monuments Men, infatti, nessun soldato si poneva il problema su dove poter sganciare o meno una bomba, ma con l'istituzione di questa task force i generali e i colonnelli si ritrovano a prendere ordini da intellettuali e professori. E credo che non ci sia nulla di più assurdo nella testa di un militare. Così si sentono dire: no, ecco, mi raccomando, non bombardate lì perché c'è una tela del 500, oppure neanche là perché in quel palazzo ci sono dei soffitti finemente decorati da un artista nel 700. Sono molto precisi nelle loro segnalazioni, ma ahimè non sempre questo accade, col risultato che alcune opere d'arte sono andate distrutte per sempre, non tutte fortunatamente. Però se oggi possiamo goderci, studiare e riempirci gli occhi di Monet, Klimt, Van Gogh, Matisse, Chardin e Picasso, beh, un po' lo dobbiamo anche a loro. Iari, a te è piaciuta questa storia sull'arte, questa puntata così artistica? Davvero? Anche a me mi piace. E con questo vi salutiamo, ci ritroviamo lunedì.
Che ora son, mi corazon?
Te lo dice bien
clarito. Manu, come fa amico mio? Mi piace il sole che mi scalda e la pelle me la cambia. La tua schiena che si inarca e mi sembra il sud Italia. Amo in Asia la francese ed i baci all'eschimese. Inventarmi le parole quando canto un pezzo inglese. A me mi piace dire, a me mi piace anche se non si dice. Però rende l'idea in maniera molto più efficace. Amo gie col mare mosso, il caffè col vino rosso. Quando è il primo settembre sembra il 32 d'agosto. E sei luce la mattina,
me gustas tu.
La mia serotonina,
me gustas tu.
Mi fa alzare l'autostima,
me gustas tu. Me gustas tu. Me gustas tú.
Più del mar Mediterraneo.
Me gustas tú.
Una domenica allo stadio.
Me gustas tú.
Conto tutto il necessario.
Me gustas tú.
Sì, me gustas tú. Tutto, me gustas tú. Perché tu sei come Roma. Qualunque strada porta da te. Sì, mi porta.
11 della notte in Managua, Nicaragua.
Stavo pensando, se dormi 8 ore al giorno son 100 giorni in un anno. Ma fossi qui con me non dormiremmo così tanto. Sì, così tanto, sì, così tanto. A testa bassa mentre stavo camminando mi sono accorto ieri che il cielo parte dai piedi, che le cose cambiano forma in base a come le vedi. A me mi piace che mettiamo l'energia, anche se vado via mi prendo ovunque un po' come Radio Maria. Sei luce la mattina,
me gustas tu.
La mia serotonina,
me gustas tu.
Mi fa alzare l'autostima,
me gustas tu. Me gustas tú, me gustas tú.
Più del mar Mediterraneo,
me gustas tú.
Una domenica allo stadio,
me gustas tú.
Tutto il resto è secondario,
me gustas tú.
Sì, me gustas tú, me gustas tú.
Manu, è vita intensa.
La 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 la.
È il nostro grande cuore.
La 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 la.
Se passa con la calle.
La 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 la.
Io dirò 1, 2, 3, 4.
Sei luce la mattina.
Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Mais moi, ça fait quelque chose.